dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia.
Settimana del 13 dicembre 2021, il nucleare italiano in una botte di ferro, Kamala e il Bluetooth, troppo lavoro dallo streaming per i traduttori, queste e molto altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle Mi Studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dallo studio Team Milano, Francesco Facconi.
Buongiorno a tutti, bentornati digitaliani e bentornati ai miei colleghi, anzi bentornato io perché sono quello che ha più tempo, se da più tempo.
Alleluia, brava gente.
Cara gente, buon momento in cui vivete a tutti.
Perché ti sei, perché il tuo studio Team ti sei stato sponsorizzato?
Team, no, Team, non Team, ah, con Team, la I, Team, ah, all'inglese, visto che ormai ci sono gli hashtag,
abbiamo detto, ma com'è questa
questi momenti, ma questo è il Team Digitale al completo oggi, quindi
il Triangle Team.
Aspetta che tiro sulla cuffia per godere un attimino. La sentite la ventola? La sentite la ventola? La sentite la ventola?
No, no, non la sento. Perché?
No, perché non c'è più.
Perché non c'è più?
Ti si sta fondendo la CPU.
No, la ventola
c'è, è ferma. Senza ventole.
Ho cambiato computer, è arrivato finalmente il MacBook Pro. Ma ha fatto
pensavo un Raspberry Pi vecchio stile. Esatto, anche quelli sono senza ventole.
Esatto. Il Super MacBook Pro M1
raffreddato ad elefanti. C'è un elefante che a proboscide spruzza acqua sul processore. Sì.
Ah, ecco quel rumore sottofondo.
Il barrito. Oh, sì. No, ci ha messo un casino ad arrivare perché l'ho ordinato proprio i primissimi giorni, ma siccome ho ordinato uno di quelli built to order, ci ha messo veramente
con le spalle larghe. Non so se riuscite a vedere l'elevazione delle mie spalle.
Cosa c'entra le spalle? Non capito.
Hai ordinato uno da costruire perché lo volevi con le spalle larghe.
Ah, ma in realtà c'è un build to order che è ancora più grosso. Allora, se vuoi quello col processore, ho preso il 16 pollici, se vuoi prendo quello col processore più pompato di tutti, se lo prendi anche con 4 tera di SSD è già è disponibile, ti arriva velocemente, che è anche un modello che è negli Apple Store comune.
Però con 4 tera che ci metti
tera
sopra?
Te lo dà.
Con 2 tera non te lo dà, 4 tera sono veramente tanti, soprattutto è veramente costoso, è una cifra allucinante per lo storage, siccome al momento non li occupo. Però devo dire è un gran bel godimento, perché fai qualsiasi cosa, compresa la registrazione di Digitalia che andava con le ventole a manetta per gestire tutta l'effettistica, compressori e roba varia. E in questo momento, cioè, se il computer fosse, se mancasse la corrente, il rumore non cambierebbe.
Comunque erano 603 puntate che sentivamo tutto questo frastuono di ventole.
Voi no, ma io sì. Ma non è vero,
c'è proprio una scritta su quella macchina che ricorda una canzone antica e dice: se bruciasse la città, io non ventilerei. Capisci?
Vabbè, citazioni molto antiche, Franco. Non è PodSafe questa.
Io questa roba questi canti della prima guerra mondiale, sinceramente, non li conosco. Ma mi dispiace, non riesco a starti dietro.
Invoco l'intervento della nostra community, che faccia sapere al doc quanto
l'immunità anagrafica.
Se bruciasse la città è una delle canzoni
storiche l'amore
dell'Italia. Perdere l'amore non c'entra.
No, però per citare che la direzione è quella.
La direzione è quella.
Vabbè, insomma,
che ci hanno messo a fare? Se non partono proprio, no? Che ce li hanno messi a fare?
603 puntate non erano, perché devo dire che sono le ultime generazioni di macchine con Intel che avevano queste caratteristiche di termiche così
si surriscaldavano
da far
un
fatica. Sì, la rincorsa al più sottile possibile, più leggero possibile anche sulle macchine Pro, il più sottile possibile porta anche a avere meno aria, meno ventilazione.
Il MacBook Pro più caldo di sempre.
Esatto, proprio questa
era una delle tagline.
Pure carino, insomma. Quindi questi nuovi sono un po' più doppi? Sono più spessi?
È molto più spesso, è parecchio più spesso.
la cosa bestiale è che di fatto con il mio lavoro tipico, oltre a quello del building delle applicazioni e di Custamatic, il mio lavoro tipico è quello della registrazione della diretta di Digitalia, che è quella che pompa di più, e sul MacBook Pro 16 pollici penultima generazione di fatto arrivavi ad avere le ventole a palla con un carico della CPU neanche al 40%, che è una cosa ridicola. Ma le termiche erano quelle, e questo qui invece è ancora più scarico di CPU, perché praticamente c'ho le due CPU, quelle a risparmio energetico, che sono a tappo, i due core ad alto, e gli altri core, che sono 8 se non ricordo male, sono tutti sul 10-12% a scalare, e per cui la macchina potrebbe fare molto 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 di più contemporaneamente.
Dai, è una partita qui Carena mentre facciamo la puntata, così intanto provi a caricare su.
Faccio un paio di rendering video e robe del genere.
Potremmo fare due team di Digitalia che fanno due trasmissioni l'un contro l'altro armata, capito? Sarebbe carino.
Stavo infatti pensando di portare tutto su un computer solo, per ora uso due computer, no? Uno per OBS Ninja per la comunicazione con voi, e contemporaneamente per il rendering del video che poi finisce su YouTube, e l'altro per la registrazione dell'audio. Potrei anche quasi condensare tutto sullo stesso computer, ma vediamo. Non ne sento il bisogno, perché tanto c'è il mio fidato Mac Mini, anche quello con M1. Oramai sono 100% M1 qui nello studio di registrazione.
Mac Mini hai aggiornato?
Sì, il Mac Mini nuovo. Quasi da subito, quando appena è uscito, ho detto per iniziare a fare prove, a vedere come va Apple Silicon, ho cambiato quello che è la mia macchina secondaria, no? Alla fine dei conti per Digitalia ci faccio girare dentro un browser e OBS, e mi sono trovato bene da subito. Ma devo dire che adesso è arrivato il portatile, ho fatto l'assistente di migrazione, ho detto ci provo, poi si sputtanerà tutto e dovrò fare un'installazione pulita da zero.
Invece
mamma mia, no, pazzesco. No, ma
l'informatica, quando le cose vanno, e quando iniziano a non andare. A me è capitato un assistente di migrazione che non voleva andare.
Ma devo dirti che io ho anche una installazione abbastanza, cioè, roba
complicata,
comunque c'ho Homebrew con tutte le robe custom in local opt, come si chiama, insomma un po' di script sparsi qua e là, roba installata tramite Ruby, roba che va a infilarsi nelle directory, quelle un po' più profonde, un po' più strane, devo dire che la configurazione di tutti gli script l'unica cosa che non mi funziona, ma perché ho aggiornato il server, è il server delle notifiche push della diretta, però quello credo che non c'entri niente con l'upgrade del computer qui in locale, ma più del fatto che ho fatto un po' di pulizia sulla macchina dello stream, però gli stream almeno vanno, che non funziona la notifica push, è fastidioso, ma non è una cosa drammatica. Vabbè, che dite? Veniamo alle notizie.
Veniamo al sodo, dai.
Della settimana.
Dai, c'è un sacco di cose gustose.
Quella
stasera.
Digitale all'italiana, dai, Francesco, apri le danze.
Dai,
cominciamo
con
Log4Shell.
Apriamo col bug dell'anno, dai, iniziamo a dire, se è un bug veramente abbastanza molto molto grave. C'è un software che si chiama Log4j, che è uno dei sistemi più utilizzati in ambito Java per loggare, e quindi per scriversi note. I programmatori lo usano per segnare quello che fanno all'interno dei programmi e vedere se qualcosa va storto. Questo software è veramente utilizzatissimo, è distribuito dalla Apache Foundation, è un software open source, e aveva una funzionalità molto importante che permette di inserire all'interno delle stringhe che vengono loggate anche delle informazioni sostitute. Ad esempio, ho scaricato 3 push notification, 3 poteva essere una variabile. Il problema è che si potevano inserire dei comandi e questi venivano eseguiti. Questa cosa praticamente era stata già segnalata tempo fa, poi hanno detto no, vabbè, ma è una funzione che piace, lasciamola. Adesso si è scoperto che veramente è possibile attaccare direttamente un server e fargli eseguire quello che si vuole semplicemente inserendo un log, il log giusto. Oggi un mio collega mi ha fatto vedere un iPhone nel quale, cambiandogli il nome dell'iPhone, di fatto questo viene salvato come log all'interno di dei server di Apple che usano Log4j, quindi basta veramente una modifica così semplice.
Quindi ha fatto girare del codice sui server di Apple il tuo amico?
No, lui no, però si può fare, diciamo che si potrebbe fare. E quindi quello che stanno facendo, è vero che usavo il passato, si poteva, perché la Apache Foundation ha fatto uscire una versione che mitiga parzialmente questa cosa. C'è di fatto che un sistema di logging è una libreria ed è usata praticamente ovunque, praticamente una buona maggioranza dei server disponibili in giro per internet lo utilizzano, e basta iniettare qualsiasi cosa, uno username che venga loggato, una variabile di test eccetera, per eseguire un comando.
Quindi una vulnerabilità molto molto pesante.
È una vulnerabilità molto molto pesante, giudicata 10 su 10 sul sistema CVSS, Common Vulnerability Scoring System, e praticamente uno dei bug più gravi, paragonabile a Heartbleed, non so se vi ricordate quello dell'SSL di qualche anno fa,
che era un pochino più complicato, era un pochino più,
quello era un po' più
complicato,
tecnico,
no? Roba, questo invece di bassissimo livello, e devi andare a fare
il problema di questo bug è che veramente non richiede nessuna competenza tecnica.
E però è facile da pacciare, immagino. Facile da pacciare,
però quanto software andrà pacciato? Questa è la domanda.
Quindi tutti i software che includono questa libreria, e il primo software che dove è stata trovata vulnerabilità è Apache, in particolare in quelle che erano state usate per i server di Minecraft.
Sì, allora i giornali hanno titolato Minecraft, i servizi di Amazon e Apple, ma giusto per citarne alcuni, in realtà chiaramente è un qualcosa di estremamente estremamente diffuso.
Mi sembra penso più quello che... il problema, ti pare, piuttosto del fatto della scarsa tecnologicità del meccanismo di vulnerabilità, perché poi alla fine chi pensa di fare del male invece la capacità tecnica la dovrà avere per forza, no?
Certo,
programma il comando che
certo,
deve
puoi eseguire un comando, cosa ci fai con quel comando, poi state chiaramente
riesci
a ottenere.
Il problema vero è che appunto un servizio così di base è così distribuito in maniera capillare in tutta una serie di realtà di livello mondiale, no? Questa è la criticità vera.
La cosa particolare è che pare che già anni fa fosse stato aperto un ticket di richiesta di supporto per dire questa funzionalità dovremmo levarla. E però hanno detto no, però rompe la compatibilità col passato, è utilizzata ed è rimasta, quindi è anche parecchio tempo che rimane questa problematica. E sì, quando gli ingegneri suggeriscono di correggere qualcosa vale la pena sicuramente ascoltare.
Sì,
però senza disabilitare, nel senso non è che devi per forza disabilitare la funzione, se fai sanificazione dell'input dell'utente quando viene infilato nei log... Lo pulisci, no? Puoi avere la funzione dinamica,
esatto,
di inserimento dinamico di variabile. Esatto,
basta
non eseguire niente di quello che arriva. È classico errore di mancata sanitization. Come lo dicono i programmatori italiani? Io sempre ho questo problema, avendo studiato.
I programmatori parlano in inglese.
Parlano sempre in inglese.
Penso anch'io.
Non hanno Darth Vader nell'open
no,
space.
No, anche perché non potrebbero lavorare, secondo me. Cioè, dicono, ogni volta che pensano in inglese, un no.
Quindi dicono la sanitization e non dicono la sanificazione.
Più un problema di pronuncia a volte, secondo me. No? Magari si italianizza la pronuncia.
Anche perché la sanificazione, mi immagino uno che arriva col gel.
Dopo il COVID, la
sanitization. È quella, anche in inglese la sanitization è quella.
Esatto.
Certamente. E avranno utilizzato lo stesso bug per ciulare i segreti nucleari italiani?
Ma allora, su quello in realtà pare che forse sia stata ancora più buffa come la modo come è uscito. Cos'è che è successo? Hanno trovato in vendita.
Tu mi dici buffa, effettivamente io quando leggo qualche cosa del tipo i segreti
italiano.
Nucleari italiano sono stati, mi viene in mente una scena da film di Lino Banfi, non so perché, ma mi viene in mente una roba del genere.
Sì, comprendo anche quale film posso immaginare. Diciamo che allora, cosa è successo? Hanno trafugato apparentemente, perché adesso ci sono solamente questi post che sembrano però essere abbastanza credibili, 800 gigabyte di dati legate a una delle società strategiche, la Società Italiana di Gestione di Impianti Nucleari, che questi dati comprendono mappe dei vecchi reattori, luoghi dove si trovano le scorie e praticamente tutte le informazioni di quello che è il mondo del nucleare in Italia, che ricordo da un punto di vista energetico è stato fermato, ma resta comunque attivo per quello che sono dispositivi medici, ricerca e altre cose. E,
quindi questa è una notizia bomba.
Notizia bomba, esatto. Sono stati messi in vendita per 250.000 euro su un forum russo abbastanza dubbio, però ci sono dei report, delle foto dei dipendenti, foto di progetti, quindi sembrano essere dati reali. La cosa che dicevo, il modo buffo con cui sono stati rubati, che fra le varie cose sembra esserci comunque una directory fotografata nel quale si vedono materiali come file chiamati topsecret.zip, chiavi d'accesso.doc e cose del genere. Quindi deve essere un po' la
qualcuno
carta da tavolo.
Qualcuno ha trafugato un file zip con tutte le password?
E possibilmente sì, adesso chiaramente è ancora presto, ma sicuramente c'è stata una mancanza di qualche utente che aveva questi dati su un computer, probabilmente personale, quindi...
Quando ci sono le polemiche sul nucleare, no? Noi in Italia il nucleare non dobbiamo farlo, perché se lo facciamo nella solita maniera vengono in mente proprio questo tipo di problematiche, queste cose qui. Questa agenzia per la gestione, com'è che l'hai chiamata, del nucleare, società di gestione degli impianti nucleari, in realtà hanno partecipato al 100% dal Ministero
100%
delle
del Ministero delle Finanze.
Quindi è sì. Il Ministero delle Finanze, perché hanno partecipato al 100%, è il Ministero delle Finanze. Facciamo i complimenti a chi...
Speriamo sia la sicurezza, ecco.
Chissà se arriverà
al responsabile della sicurezza del settore, effettivamente.
E nel frattempo, se trovi una scoria nucleare per strada, chiami il 113.
Il 113, sì.
O il 911 se sei negli Stati Uniti, giusto?
Siamo sempre nei bug e nella infosec. Cosa è successo a questi qui che volevano chiamare il 911?
Questo è un bug fastidioso, oserei dire, nel senso che un utente che aveva la nonna che ha avuto probabilmente un attacco di cuore apparente,
infarto, poi
pare che non abbia avuto danni alla fine, ma ha provato a chiamare il 911, un utente americano, e non riusciva praticamente a fare il numero.
E la cosa di emergenza è che gli veniva da Teams il bug, giusto?
Allora, il numero di emergenza in teoria per legge devono funzionare anche se uno non ha credito, non ha la SIM, su qualsiasi, se non prende la tua compagnia, eccetera. E in Europa tanto quanto negli Stati Uniti, invece questo numero non funzionava. L'utente è riuscito con la linea fissa di casa, quindi serve ancora il caro vecchio telefono in rame, e poi ha chiesto a Google aiuto per capire come mai, e pare che fosse il fatto che avesse installato Teams, il software di videocomunicazione di Microsoft, che come molti altri software di videocomunicazione, quindi qualsiasi software che si registra come telefono, stava registrandosi nel sistema operativo appunto come servizio di telefonia. In teoria esiste un modo per dire sono un servizio di telefonia non di emergenza, e quindi il sistema operativo avrebbe dovuto bypassare, cioè non inoltrare la chiamata al 911 tramite Teams, ma tramite l'applicazione telefono di Google o qualsiasi altra applicazione telefono installata. Un errore in Teams ha causato Android di non riuscire ad arrivare alla fine di questo elenco e di perdersi via. Quindi una combinazione di bug ha creato un problema che, insomma, pare che per la signora non sia risultato un problema grave, ma insomma non riuscire a chiamare un numero di emergenza può diventare un problema.
Eh sì, per un programma di terze parti che interagisce male col sistema operativo è pesante, molto pesante la situazione.
Poi, programma che interagisce male o sistema operativo che lascia...
Beh, entrambe le cose, che lascia la porta aperta a una mala interazione. Io adesso non ho mai provato, non ho mai approfondito sulle librerie di iOS come si dichiara al sistema operativo un'applicazione che può ricevere telefonate.
iOS
VoIP
è più blindata.
Però perché è certamente più blindata, certo.
Perché
certo.
Non puoi sostituirti al telefono.
Ecco,
cioè, il telefono
puoi,
è solo quello, mentre su Android... Puoi scriverti tu un'applicazione telefonica.
Esatto, tu puoi dire mostrami, fammi ricevere delle telefonate VoIP con questo VoIP, che possono essere poi videochiamate o chiamate via internet, audio, video, quello che vogliamo, con le stesse interfacce dell'app telefono, per cui che siano indistinguibili per l'utente, però senza andare a interferire con la chiamata e la ricezione delle chiamate, che è una questione di sicurezza abbastanza... abbastanza importante, anche non solo per questi malfunzionamenti, ma anche per la possibilità ovviamente di installare delle applicazioni malevole che intercettino, che loggino, che salvino, che comunque facciano spionaggio.
Che è una delle problematiche calde del momento.
Certo.
Ovviamente sistema aperto... Sistema aperto vuol dire più possibilità di fare quello che si vuole, nel bene e nel male.
Questa nuova chat che ci ha messo Michele, perdiamo subito i messaggi vecchi. C'era qualcuno, ma me lo sono perso perché non ho modo di vedere lo storico, che diceva che oggi in ufficio, a proposito di Darth Vaderismi, ha sentito un double kill, una roba del genere. Una cosa del genere. Oggi Bea si è presa una Darth Vaderizzata, perché... Abbiamo le zanzare a dicembre, non saprei dirvi perché,
no,
a Sanremo abbiamo le
anche
zanzare
voi.
A dicembre.
Ce l'abbiamo avute anche noi qua.
E sono pure cattive, ti pungono anche, sono di quelle che di solito dici, sono quelle rimaste un po' stordite, no? Sono come il soldato giapponese che trovano 30 anni dopo la fine della guerra nella giungla. No, queste sono zanzare incazzate, quelle vere banzai, Eloisa ovviamente è uscita al volo a chiapparla. Brava mamma, l'hai killata.
Aia. Però sai che stai sbagliando, non è Darth Vaderizzata, è Lord Fenerizzata. Dobbiamo dire anche all'italiano Lord Fenerizzata.
Comunque queste zanzare maledette, è vero, eh? Sì. Incredibile, chissà che è successo.
Ma sono droni, sono meccaniche, non sono meccaniche. Sì, servono.
Perciò quando le schiacciano esce sangue.
Servono a potenziare il 5G, il 5G del vaccino.
Okay.
È un vero booster, nel vero senso della parola. Povero Assange, Francesco, ma tirate le orecchie perché non avevo pescato da Niche le notizie su Assange.
Breaking news di venerdì, arrivata abbastanza con notifiche appunto su tutte le app straniere meno su quelle italiane. Pare che la Corte Suprema inglese abbia deciso di concedere l'estradizione negli Stati Uniti.
Sì.
Dove appunto il nostro giornalista di Wikileaks rischia 175 anni di carcere, sempre che ci arrivi negli Stati Uniti, perché comunque sia non sta benissimo e pare che abbia avuto anche un infarto per via dello stress, quindi già in Inghilterra comunque non è che lo trattino pare benissimo, ma poi negli Stati Uniti
io, pur non capendo niente ovviamente dei meccanismi della giustizia, della procedura della giustizia inglese, mi sembra di capire che non sia completamente definitiva la decisione, cioè quella di oggi annulla una precedente decisione di un'altra giudice che aveva dichiarato come non ammissibile l'estradizione per motivi di salute. Questa decisione di oggi ha ribaltato no, non sussiste questo problema, perché gli americani a quanto pare hanno dato rassicurazioni al giudice che non sarebbe stato messo
in un carcere
di massima sicurezza. Infatti hanno detto non lo mettiamo in un carcere di massima sicurezza, lo mettiamo in un buco nel cemento.
Infatti, tra l'altro i carceri di massima sicurezza si chiamano Supermax,
no, il buco.
Si chiamano Supermax i carceri,
è come il processore di Tim Cook,
come il nostro Silent Prof.
Esattamente. E comunque loro hanno detto, non è un pericolo per la mia vita, e io mi faccio venire un coccolone. E pare che l'altro ieri Assange abbia avuto un TIA, un attacco ischemico transitorio, che ovviamente
per noi non medici un infartino.
Classico TIA, del cuore, un infarto cerebrale.
Sì.
È un attacco ischemico transitorio, vuol dire che è reversibile, però può essere un campanello d'allarme. Può voler dire occhio che rischia di arrivarne una botta di quelle grosse, aveva qualche segno neurologico, poi sai, è anche difficile capire in quelle condizioni, ti tengono chiuso magari in isolamento, non vedi l'aria, non vedi la luce del sole, non vedi la famiglia, la vedi poco, vedi il figlio magari in ambiente in mezzo a tutti gli altri carcerati nella sala per le visite. Puoi avere sintomatologie a volte neurologiche di origine più psichiatrica che neurologica, che poi si confondono con delle vere e proprie sofferenze neurologiche, diventa anche molto molto difficile distinguere come e quando. Però insomma, comunque che il tizio sia lì per una forma di vendetta e come dire, non ci provi nessuno a fare quello che ha fatto Assange, perché noi che gestiamo il potere vogliamo essere liberi di gestirlo come cacchio vogliamo, è abbastanza evidente, lampante. Tutte le associazioni.
Cos'è che ha fatto di male Assange, per chi non se lo ricordasse? Ha pubblicato notizie, ha fatto un lavoro da giornalista ed editore.
Sì, È sempre sfumata un po' il concetto,
è molto
di
sfumato,
però,
è chiaro, ma...
però in realtà lui non ha originariamente non ha pubblicato in diretta, ha dato a dei giornalisti, dopodiché ha dato la possibilità di verificare quelle che fossero le informazioni pericolose che mettevano in pericolo qualcuno, dopodiché ha preso queste informazioni più o meno censurate, più o meno cose, e le ha pubblicate sul suo Wikileaks, eccetera. Però certo,
hanno fatto fare una bella figura ai militari americani. Questo
fondamentalmente
è il motivo di questa ritorsione.
Fondamentalmente di lì sono venute fuori le cose più gravi sono state quegli elicotteri che avevano sparato sui civili, sapendo che erano dei civili, e sono venute fuori robe su Abu Ghraib e forse su Guantanamo, non mi ricordo bene. Insomma, tirato fuori ovviamente roba segreta, sporca, gli affari sporchi del governo americano in giro per il mondo, la politica estera americana, e certo, e qui gliela fanno pagare, vogliono assicurarsi di spaventare chiunque abbia intenzioni del genere. Fanno il loro lavoro, per carità, è ovvio, fanno il loro lavoro. Il problema è che se il sistema gli permette poi di punire in questa maniera chi alla fine dei conti prende delle ingiustizie, prende dei crimini e li espone, li fa conoscere al pubblico, non andiamo tanto bene. Meno di due minuti, un minuto e mezzo per ringraziare Squarespace, il nostro sponsor per questa puntata e per molte puntate di Digitalia. Squarespace è la migliore piattaforma per pubblicare sulla rete. È un sistema integrato, all in one, dove trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare un sito internet. E chi non ne ha bisogno almeno una volta nella vita, no? I digitaliani in realtà ne hanno più spesso degli altri bisogno, per se stessi, per amici, per parenti, no? Spesso noi siamo smanettoni, vogliamo imparare, fare delle cose, il progetto della vita, ti metti lì basso livello, te lo programmi tu, però ci sono delle volte che non hai né la voglia né il tempo e non ce n'è proprio la necessità, perché poi magari vuoi fare solo il sito per pubblicare a casa tua, non su il social di turno, le tue foto della vacanza, del matrimonio o che ne so, il bando della gara di sci. E in questo caso Squarespace eccelle, perché ti permette, con strumenti semplicissimi da utilizzare, di creare un risultato assolutamente di aspetto professionale. Ci sono strumenti per tutto, col drag and drop si prendono dalla palette e si mettono nella pagina esattamente dove li vedranno i vostri visitatori, qualsiasi elemento, audio, video, portfolio, galleria immagini, appunto, mappe, anche script se volete scriptare, se sapete scriptare, non ce n'è assolutamente nessun bisogno, ma se volete qualche roba strana, qualche comportamento molto custom, potete anche inserire del JavaScript. Tutto si trascina direttamente sulla pagina, ci sono moduli anche per la creazione di negozi online, tant'è che Squarespace è utilizzato da decine di migliaia di negozi online in tutto il mondo, carrello, carta di credito, pagamenti, ordini, magazzino, tutto quello di cui avete bisogno. E poi supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Vi rispondono direttamente da un ufficio Squarespace, non da un call center in giro per il mondo, insomma la porta a fianco di quelli che programmano il sistema, per cui il tizio, se non vi sa rispondere, va nell'ufficio a fianco e dice: oh, tu che lo programmi questa roba, come funziona, che c'è Mario Rossi in Italia che mi chiede che non riesce a far funzionare. E Mario Rossi può essere sia utente pagante da 1000 anni, sia in trial gratuita, perché il supporto utenti è a disposizione 24 su 24, 7 giorni su 7, anche per gli utenti in trial gratuita. E come si attiva la trial gratuita? Digitalia.fm, no, squarespace.com/digitalia. Andate lì, attivate la vostra trial, quando scade ve ne dimenticate, chi se ne frega, non avete messo la carta di credito, non avete nessuna sorpresa sul conto in banca. Ma il giorno che ve ne ricordate, il giorno che vi serve attivare la cosa a pagamento, l'account, quello definitivo, ricordatevi di Digitalia, ricordatevi come digitaliani avete diritto a un codice promo, un codice coupon. Basta scrivere Digitalia nello spazio promo code, che vi dà diritto al 10% sul costo del primo anno di abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Stavo guardando la pagina di OBS dove c'è il video, e cosa c'è questa nuova chat che mi sta facendo venire il mal di mare. Ogni volta che c'è un messaggio nuovo succede tutto uno sborobozzo strano. C'è Michele che si vede che ha litigato col suo Torino, la ringoiatra o qualcosa del genere. E va
lo
bene.
Sborobozzo.
Torniamo alle nostre notizie. Torniamo negli Stati Uniti con questa polemica che non ho capito
con
tantissimo.
Kamala
Harris e l'utilizzo del Bluetooth. Raccontatemi un pochino.
Allora, vabbè, Kamala Harris è la vice president di Joe Biden, prima vicepresidente donna, prima vicepresidente di colore e prima vicepresidente che dichiaratamente usa solo cuffiette a filo, ed è questa la cosa particolare.
Ma perché
in realtà
ha sentito su Digitalia che i giovani fighi usano il filo.
Ma infatti, scusami, tu Franco in questo momento hai delle cuffie a filo, tu
io
Max
filo,
hai delle cuffie a filo,
io
ho il filo, quella rotolabile, quindi bellissimo. E infatti noi e la vicepresidente sappiamo che ci si può ascoltare. No, allora lei ha il dubbio, chiaramente, che perlomeno sa che il Bluetooth, per quanto sia un protocollo abbastanza sicuro, completamente inviolabile non è.
Ma l'ha dichiarato lei? Perché io non ho seguito tantissimo la cosa.
Allora, lei in realtà ha dichiarato che preferisce utilizzare le cuffie a filo. Infatti si è visto anche in tutte le varie immagini da quando si è congratulata per la vittoria col presidente.
Però
in
non
generale
mi pare che lei abbia dichiarato, che abbia fatto lei un'uscita tecnica su non il Bluetooth non è sicuro. Sono più i suoi commentatori, le persone del suo staff, no? Che l'hanno in qualche maniera detto. Mi ricordo male.
Non saprei dire.
È così nei giornali, nei vari articoli che ho letto, lei sostanzialmente dice niente, preferisce a filo. Poi ci sono stati però vari interventi nei quali la spiegazione che è stata fornita è che c'è questa perplessità. Qualcuno del suo staff addirittura ha detto che secondo lui era un po' paranoica da questo punto di vista, e quindi si è aperto sto dibattito, che è un dibattito che ha visto poi fondamentalmente da un lato questa posizione un po' critica e dall'altro delle considerazioni sul fatto che effettivamente il Bluetooth è un protocollo che ha dei punti deboli e che da questo punto di vista, quindi, che c'era di male che poi il vicepresidente degli Stati Uniti fosse attento alla sicurezza anche da questo punto di vista.
Sì, sul CVE, che è un archivio che contiene le vulnerabilità storiche, pare che siano 459 vulnerabilità che parlano di Bluetooth. Nello specifico sono cose molto molto complicate, quindi dovremmo essere tutti abbastanza sicuri, nel senso che ascoltare, mettersi in mezzo a una comunicazione Bluetooth non è alla portata dello script kiddie. Chiaramente per un vicepresidente che magari ci si vuole impegnare a cercare di ascoltare le sue telefonate, lì probabilmente ha ragione a non utilizzare strumenti radio e di queste cose. Dall'altra parte abbiamo sempre notato che ogni volta che un presidente arrivava alla Casa Bianca cambiava telefono, del caso
sì,
che Trump l'aveva mantenuto.
Il telefono speciale, diciamo.
Esatto,
no?
E infatti Trump aveva mantenuto il suo, poi anche la bicicletta di... la bicicletta elettronica dell'attuale presidente aveva anche lì l'avevano un po' castrata, la Peloton, sì. Gli avevano tirato via un sacco di informazioni perché era così, poteva comunicare fuori e quindi...
Vabbè, ma alla fine dei conti, cioè, noi parliamo di sicurezza tutte le settimane, tutto il mondo parla di sicurezza, di bug, di problematiche del genere... Se non devono starci attenti il presidente e il vicepresidente degli Stati Uniti, chi cacchio deve stare attento? Allora la sicurezza non esiste, non è un problema. Ecco,
noi non ci siamo sconvolti.
Poi, per carità,
di questo.
In realtà, se guardi i film, il vicepresidente è quello che non serve, è ancora più inutile.
Quello non c'è mai, però... salvo per far vedere che mentre il presidente è stato rapito, prende il potere, fa tutte le decisioni sbagliate possibili intanto che il presidente torna.
La verità è che da quando si è insediato Joe Biden, praticamente di Kamala Harris, se ho ben capito, la politica americana è la prima volta che se ne parla in questi, cioè solo di questo argomento, perché non è che abbia fatto tantissimo, e anzi è una critica che viene spesso mossa.
Ma non so se non ha fatto, però c'è stato, no, la
c'è stata un po' una critica sul fatto che non stia,
sul modo in cui comunicava.
Esatto, quindi insomma adesso è alla ribalta per questa cosa delle cuffiette Bluetooth, ma lasciamola.
Ah, tu dici che è stato forse un modo per farla venire fuori questa polemica sulle cuffiette Bluetooth, pure interessante come punto di vista.
E vabbè, abbandoneremo il Bluetooth per colpa o grazie a Kamala Harris.
Per fortuna possiamo attaccare facilmente le cuffiette nei nostri... Ah no, non è vero.
No, io stavo pensando di passare un wireless, però, perché queste cuffie così con sto filo sono un po' demodé.
Non commento.
No, eh. Franco ti sta venendo a prendere.
Voleva dire una cosa cattiva.
Non commento. Vi ricordo il nostro account Twitter Digitali FM. Se seguite quello, vi arrivano i messaggi da quel poco, quello che postiamo, quello che ritwittiamo. C'era una cosa carina uscita questa settimana. Sto recuperando. Che è Edoardo che ci ha messo il meme, quello dei due tasti, della scelta difficile tra coppia romana e coppia milanese per le ultime due puntate che sono state gestite da due coppie. E c'è il meme, è il solito, c'è il tizio che non decide, c'è si terge il sudore dalla fronte col fazzoletto per una scelta effettivamente impossibile. Non si può scegliere una delle due coppie. Allora, Digitalia FM è il nostro account. Se seguite Digitalia _BC, lì c'è il nostro back channel, cioè tutte le notizie che prendiamo in considerazione durante la settimana, che studiamo, che leggiamo e che possono finire in trasmissione, passano lì sopra. Quello è un bel bocchettone di news digitali, può esservi interessante. E poi ci sono i nostri account personali, i tre che vedete, che sentite in questo momento: Cylon Prof è il nostro Max, M di Sole Francesco e Doc Franco con la K è quello del sottoscritto. Portate tanti amici, ditegli di cercare Digitali ovunque, qualsiasi applicazione per podcast. Il podcasting è il nostro mezzo preferito, ma se ci vogliono anche guardare in faccia su YouTube, su Twitch, ci trovano facilmente. Comunque, qualsiasi casella di ricerca su internet, se si cerca Digitali è molto facile che si arrivi nel posto giusto. Portate le orecchiette fresche, che fate un favore a noi, fate un favore ai vostri amici e fate anche bella figura. Ogni tanto torna questa roba della faccia come boarding pass. Francesco, mi hai messo un'altra notizia al riguardo che ho pensato di mettere in apertura. Prima
due notizie sulle facce,
del riconoscimento facciale.
Esatto, la prima appunto è questa, che pare che stiano lavorando attualmente all'interno degli aeroporti. La notizia del New York Times, quindi è prevalentemente americana. Già adesso viaggiare negli Stati Uniti vuol dire scannerizzare il proprio dito, la propria impronta digitale. E l'idea è quella di spesso, anzi, fare una foto comunque che viene riconosciuta e confrontata con quello che è il passaporto. L'idea è di utilizzare direttamente il riconoscimento facciale per verificare se combacia con il passaporto. In quel punto passare viene venduta come un grande passo in avanti in termini di code in aeroporto. L'articolo giustamente si chiude dicendo: sì, vabbè, poi lo vedremo ai concerti, lo vedremo al centro commerciale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro, è una strada che si sta percorrendo. Per fortuna, e lì lascio concludere a Max, visto che l'ha inviato lui, c'è stata una moratoria.
Allora, il discorso sulle biometrie in generale, no? È da tantissimo tempo che va avanti, e chiaramente poi in particolare il riconoscimento facciale si presta appunto a tutte queste distorsioni relative al discorso della privacy che abbiamo sentito. A me viene sempre in mente, se vi ricordate, Minority Report, il film, sì, la versione cinematografica, no, di Minority Report, in cui il nostro Tom Cruise, anche se lì più che il riconoscimento facciale era legato alla retina, tant'è vero che lui poi si fa cambiare gli occhi, no, per evitare il riconoscimento. La moratoria di cui parlavi tu è il fatto che da un po' che in generale c'è una crescente attenzione al fatto che in qualche maniera si debba regolamentare ed intervenire su queste tecnologie, sulle tecnologie digitali delle quali parliamo da tanto tempo, ma che adesso sono all'attenzione generale. E una di quelle che è diventata veramente invasiva è legata proprio con l'installazione delle videocamere di sorveglianza, che ormai sono un male pernicioso del nostro mondo, in particolare del nostro paese. Noi abbiamo visto, credo l'abbiate visto anche voi, dappertutto. C'è stato un periodo di tempo negli scorsi 5 anni in cui, io ricordo, sono stati finanziati appositamente quasi tutti gli enti pubblici territoriali e si sono state fatte grosse agevolazioni anche per le situazioni valutazioni di tipo commerciale per l'acquisto e l'installazione di sistemi di videosorveglianza che, integrati eventualmente con i sistemi di riconoscimento facciale, poi danno luogo a tutte queste domande su che si fa di questi dati che vengono registrati continuamente, che uso ne possiamo fare e così via. La moratoria di fatto dice: finché non viene promulgata una opportuna legislazione, regolamentazione di cosa si fa di questi dati, di come vengono utilizzati questi sistemi di riconoscimento facciale, fermiamo tutto fino al più tardi. Questo è un classico artificio, no, delle leggi, cioè diciamo che quindi non dice entro quando lo faremo, ma dice fermiamo tutto fino al più tardi, se non ricordo male, al 31 dicembre 2023.
2023.
Giusto? Però poi sempre nell'articolo che riferiva di questa notizia, che se non ricordo male è del Post, sì, c'è giustamente l'osservazione che nella moratoria sono state escluse le situazioni in cui c'è un intervento della magistratura, no? Quindi per le indagini non solo. Fondamentalmente.
No, non solo, non solo, ci sono due esclusioni. Uno è molto vago e dice che tranne che per motivi di sicurezza. Se per motivi di sicurezza la moratoria non vale. E chi decide e se chi è un motivo di sicurezza è molto vago. Per cui un ente privato, che può essere il direttore, la direzione di un aeroporto o di un Luna Park, può dire che l'ha messo per motivi di sicurezza e quindi la moratoria va a gambe all'aria. E l'altra è un pochino più giustificata, la magistratura, che non ha bisogno neanche di dimostrare che è un motivo di sicurezza nel momento in cui
non se lo deve chiedere da solo.
Esatto, più o meno così. Beh, fa ridere, ma in realtà la magistratura non è un ente, ma anche quella è fatta tutta di pesi e contromisure, in modo che un giudice oppure un pubblico ministero deve chiedere un'autorizzazione a un altro giudice per le indagini di qua di là. E insomma, è anche lì, non è una persona che chiede a se stessa. In questo caso invece così gli si è dato carta bianca. Se è un giudice che dice, si può usare, festa finita.
Sì, diciamo che questa moratoria speriamo che blocchi un pochino, anche perché abbiamo visto negli anni scorsi, abbiamo parlato sicuramente del caso di Como, che è stato uno dei primi comuni a installare all'interno del parco centrale della città, il parco Tamagiyaki, aiuto, mi ricordo il nome.
Ah sì, non me lo ricordavo che avesse un nome giapponese.
Sì, è un nome del genere, poi magari è italianissimo e si pronuncia alla giapponese maniera, era il parco Tokamaki, ok?
Tokamaki.
Con la K mi sembra molto un nome giapponese.
È un tonno del ristorante giapponese.
Sì, Tokamaki è una salsa, una cosa simile.
Plausibile, è una città giapponese.
Tokamaki, sì, è famoso quel parco perché cucinano il tonno. Sì,
lo fanno
sashimi,
lì
sashimi tonno di tonno. Sì, lo vendono insieme all'eroina lì nei giardini dopo le 9 di sera.
L'eroina gusto tonno, questa è.
O tonno gusto eroina, dipende dai gusti. Certo.
Dipende da tu cosa preferisci. Pesce o carne.
Insomma, poi da allora qualche altro comune aveva iniziato a mettere qualche telecamera. Insomma, adesso in questo modo si fermano perlomeno fino al 31 dicembre 2023.
Che si fermi, no?
Esatto.
Va bene, ci dicono che sono zanzare giapponesi o forse coreane quelle che ci tormentano in questo periodo. Le zanzare coreane sono quelle lì di un 2-3 stella, come si chiama?
Sono quelle che sono scappate dal set di Squid Game e quindi adesso si sono diffuse in tutto il mondo per questo, giustamente.
Esattamente, che cosa è sta app Yuka che si dibatte se ha basi scientifiche, se non ha basi scientifiche?
No, è importantissimo.
È bellissima questa cosa. Yuka è una di quelle app che prima o poi nel giro di amici ti arriva qualcuno: ah, che bellissima questa app che scannerizzi il codice a barre di cibi e prodotti di bellezza e ti dice se fanno bene o fanno male. Allora prendi il frigorifero, prendi prima cosa, fai la foto e ti dice: ah, questo burro contiene troppi grassi, non lo mangiare, wow. Questa merendina contiene dei coloranti, malissimo. E di fatto prendi e butti
via
tutto il frigo.
In realtà non è solo, non è coloranti, ma va molto nello specifico.
Va molto nello specifico, in realtà legge
l'ingrediente. La prima
legge gli ingredienti, li classifica e ti dà una spiegazione di perché ogni ingrediente fa male.
Va bene,
e quindi ti convince a scegliere per altre cose. Il beh, problema.
Oddio, ti conviene. Cioè, sì, no, 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 non ti dà delle alternative.
Sì, sì, ti dà le alternative. Io l'ho provata, okay. L'ho utilizzata per un
certo periodo. Ma ti dà le alternative sul singolo prodotto?
Puoi scegliere prodotti simili che hanno un punteggio migliore.
Scegli tu, o te li dà lui, o te li suggerisce lei.
Il problema di questa app, effettivamente, che è un utente, cioè, perlomeno io non me ne ero accorto a un primo utilizzo, è che giustamente lei ti segnala la presenza di un colorante, di un conservante, di una qualche sostanza che giudica pericolosa e ti spiega anche il perché lo è, però non considera la quantità, che sono tipicamente i motivi di legge per i quali chiaramente un prodotto può avere un più o meno conservanti, più o meno cose. E in questo modo rischia di dare un'immagine, certo non è che sia sbagliata l'informazione che dà, però un'immagine non corretta perlomeno, ecco. È una...
no, non l'hai mai,
cioè, non completa.
Incompleta, esatto.
Non completa. In realtà... Forse anche in qualche maniera, almeno rispetto all'articolo che tu hai... ci hai fatto leggere, Franz, il problema, la critica principale era che appunto il modo in cui viene costruito questa specie di identikit del prodotto alimentare, quel modo in realtà, venendo meno l'aspetto quantitativo, rischia di dare una visione distorta. Il paragone era tra due per esempio prodotti in cui è presente un componente che viene considerato dannoso, però in uno dei due prodotti è presente, per dire, all'uno per un milione e nell'altro invece all'1%. Dal punto di vista di Yuka verrebbero fotografati tutti e due come dei prodotti che contengono quella sostanza negativa e non c'è il confronto. Sì. E quindi questo in qualche maniera induce una falsa, un falso confronto, no?
Ma
sì e no.
C'è anche un dettaglio ulteriore, poi Franco effettivo. Ti lasciamo commentare. C'è un dettaglio ulteriore, ovvero, ok, si legge che questo conservante, questo ingrediente, eccetera, è dannoso, ma il fatto che sia stato giudicato dannoso, e qui si entra invece su una questione un po' più particolare, è una scelta editoriale dell'app, che si basa non sempre sull'ultima informazione scientifica, e questa è stata riscontrata in alcuni alcune indicazioni.
L'indicazione scientifica oggi viene utilizzata un pochino come veniva utilizzata la Bibbia nel Medioevo, cioè l'ha detto la scienza e quindi è così. La scienza è un qualche cosa in divenire che ti dà dei dati che sono temporanei. Trasportarli nella vita quotidiana delle persone è una cosa molto molto complicata. Uno, appunto, perché è in continuo divenire, e due, perché la scienza generalmente studia dei fenomeni isolati e nella vita reale i fenomeni non sono mai isolati. Però fare la critica a app di questo genere, questa non è la prima. Io la prima app del genere ho visto una startup alle web 10 anni fa che faceva esattamente la stessa cosa, e in maniera più semplice, senza andare a interrogare i database, è anche abbastanza semplice da costruire un'app del genere, perché ci sono dei database internazionali con tutti i codici a barre di tutti i prodotti in commercio, almeno per quanto riguarda alimentazione e cosmesi, non so per altre categorie merceologiche, ma credo anche che tu le interroghi con il codice a barre, cioè tu scannerizzi il codice a barre con la tua webcam, con la tua telecamera, lo trasformi in una stringa, lo mandi a questo servizio e il servizio ti manda nome, cognome, produttore, ingredienti e tutto quanto, per cui di fatto tecnicamente è anche abbastanza semplice da creare, però è un'informazione in più. Bisognerebbe, prima di demolire l'informazione, di criticare eccetera, chiedersi: uno, perché ha successo una cosa del genere, un'applicazione del genere, e due, se ha degli inconvenienti, come farla meglio, perché c'è sempre lo spazio per un'app uguale fatta meglio che riporti meglio le informazioni che dite voi, che può essere la quantità eccetera. Il motivo per cui ce n'è bisogno è che oggi c'è una dicotomia nella società abbastanza importante tra, di fatto, chi ha una fiducia cieca nell'autorità, nel chi ti propone una cosa, nel chi ti dice: guarda, questo cosmetico è autorizzato, vuol dire che lì dentro tutte le sostanze che ci sono al di sotto della quantità tossica definita. C'è chi si fida e gli basta questo, c'è chi, in nome di un concetto che in maniera giusta o sbagliata si appella al naturale, decide che no, non si fida di una cosa perché hanno deciso che al di sotto di quelle parti per milione non è tossica. E non è, possono avere torto o ragione, ma non è giusto criticarli per questo. Anzi, lo stesso metodo di classificazione delle sostanze tossiche, delle sostanze con dei problemi di teratogenicità, di cancerogenicità in cosmesi e in alimentazione è continuamente dibattuto anche all'interno della società scientifica. E il problema grosso è che tra la legge, tra chi produce ricerca e la legge, ci sono sempre una serie di ostacoli e dei passaggi che hanno dei grossi portafogli. Vedi bene il glifosato della Monsanto, vedi bene la storia del tabacco negli ultimi 4 decenni e robe del genere. Per cui, se ci sono delle persone che dicono sì, io i parabeni nei cosmetici, anche se hanno scritto l'ultima legge che se è al di sotto di 3 parti per milione non è tossico, io ne voglio 0. E perché non dargli diritto a un'app che dice qui c'è e qui non c'è? Anche se no, ce n'è 1 parte per milione, anche perché il concetto della dose è sempre molto relativo. Perché un conto è dici, tu sei in ospedale, ti danno un farmaco, ti sanno esattamente che cosa ti danno solo quel farmaco e poi anche lì va bene una cosa. Ma il consumatore prende 3 parti per milione di quel parabene dallo shampoo di Johnson & Johnson, poi utilizza il dentifricio di Colgate che ha altri 5 parti per milione, poi ne prende altre 10 parti per milione dal plum cake dell'altra marca, poi ne prende, e quindi accumula. Per cui anche se ognuna di queste sono, c'è un effetto cumulativo. Poi l'effetto cumulativo ce lo può avere l'uomo di 90 kg o il bambino di 15 kg. E allora sarà un po' diversa la dose equivalente, eccetera. Insomma, ci sono molte criticità. Secondo me il primo motivo per cui queste cose hanno successo è che le etichette indicano poco, spiegano poco, sono opache e ci sono almeno la percentuale dei cittadini che non si fidano perché vedono continuamente una serie di storture, vedono che lo stesso Stato che ha detto che il glifosato sotto n parti per milione nell'insalata va benissimo è lo stesso che mette Assange in un buco nel cemento e lo vuole seppellire lì, perché è un problema di fiducia, come sempre. Per cui se c'è un problema, e il problema c'è, la risoluzione è migliorare la fiducia, migliorare le etichette, creare dei siti, delle app per il telefonino più precise, che ti dicano guarda qui ce n'è poca, se vuoi ti facciamo il conto, metti lo shampoo che usi, il dentifricio, dici quante volte ti lavi i denti al giorno, eccetera, e cerchiamo di combinare l'uso e capire a che dose arrivi, dopodiché ti mandiamo a un altro sito dove ti spiega perché questa cosa è considerata un po' pericolosa o non assolutamente neutra. Magari ti mandiamo a un articolo divulgativo e anche a uno scientifico, che così se vuoi farglielo vedere a tuo zio che fa il professore universitario, lui magari te lo spiega ancora meglio.
Bravo.
Aumentare le informazioni, non diminuirle. Se la gente,
esatto, qui
usa
arrivi
queste cose,
proprio al passaggio fondamentale, cioè il problema di questa app che effettivamente raccoglie informazioni interessanti, non è che sia falso quello che dice, semplicemente lo dà con un'informazione non completa,
troppo
e
semplice, molto
dei colori delle medicine, il rosso,
sì,
grave, brutto, cattivo,
però,
che
è
però
meglio
non
di
è
niente.
Detto che sia brutto,
però
cattivo,
è meglio di niente,
buono,
Francia. No, certo, però insomma tu dici
anche buono,
due biscotti che hanno tutte e due il bollino rosso possono essere nella realtà, in realtà uno pericolosissimo e l'altro molto meno, per
questo
motivi di dosi.
Era uno dei punti.
Però io intanto ho una possibilità che prima non avevo, di scartarli tutti e due e comprarne uno che non ha il glifosato e i bollini verdi. E questo, se mi permetti, è già un vantaggio. Poi può non essere il massimo. Non è il massimo intanto per chi vende i biscotti col bollino rosso, e quello è un altro discorso. Dietro a certi articoli e certe cose lo sappiamo come si muovono,
certo,
le cose nella stampa. E allora diciamo benissimo, stimoliamo un mercato che faccia di più e faccia meglio. Non che questa app è sbagliata, perché comunque è già utile. Perché io nella possibilità di prendere mio bambino di 2 anni che pesa un cacchio e di dargli il biscotto che ha tanto bollino rosso o poco bollino rosso, preferisco non dargli proprio il biscotto col bollino rosso, prendere un biscotto col bollino verde che non abbia Nessun dubbio. Poi costerà di più, spenderò troppo, inquinerà perché verrà utilizzata una tonnellata di acqua esagerata per quella coltura. Sono tutti problemi interconnessi, eccetera. Però intanto è uno strumento in più che prima non avevo. Lo critichiamo? Critichiamolo creandone dei migliori. Se poi fossero le stesse autorità a crearli e ad acquisire così maggiore fiducia da parte dei cittadini, risolveremmo tanti problemi. Poi di nuovo la chimica in cosmesi e nell'alimentare è una roba talmente complessa che si rischia veramente di non venirne a capo, però un po' di informazione in più è sempre meglio che un po' di informazione in meno. Un po' di notizie dal mondo dello streaming, ma no, prima ringraziamo i produttori esecutivi, che si fa tardi, dai.
E dai, che bello.
Produttori esecutivi, la linfa vitale di Digitalia. Digitalia si fonda sul supporto dei suoi ascoltatori da sempre, da 604 puntate. Andiamo avanti, lavoriamo, perché ragazzi, essere qui tutti i lunedì vi assicuro è un lavoro. Cerchiamo di esserci in tutti i modi, anche da malati. La settimana scorsa, settimana prima, ho fatto la regia mentre mi hanno egregiamente sostituito nella conduzione. Perché? Perché lo prendiamo come un lavoro. Studiamo tutta la settimana, leggiamo tutta la settimana e praticamente 48, 47, 48 lunedì all'anno noi siamo qui a registrare, a preparare, a mixare, a tenere i computer aggiornati, a fare in modo che la qualità audio sia la migliore possibile per darvi un prodotto. Questo prodotto ha un valore sicuramente per voi, perché se lo ascoltate vuol dire che del valore ce l'ha. Percepite il valore, dietro questo valore c'è un lavoro. Vi chiediamo semplicemente, come è praticamente naturale, restituire qualche cosa in termini monetari a questo valore, con il bonus che non vi costringiamo né a una cifra né a una certa cadenza, vi lasciamo liberi di decidere. Per favore fatelo, come hanno fatto tante persone prima di voi in questi 12 anni. Se Digitalia è arrivata fino ad oggi alle vostre orecchie è grazie a tanti tanti ascoltatori che ci hanno supportato e che noi abbiamo ringraziato e che continuiamo a ringraziare, come faremo anche adesso. Max, ci pensi tu ai nostri produttori per questa puntata?
Pronti per i produttori della puntata 604? Abbiamo la donazione singola da un euro di Manuel Zavatta e Davide Tinti, che è anche quella dei nostri perpetual executive producer. Ancora da una donazione singola da un euro di Vincenzo Ingenito e un altro perpetual executive producer, che è Marco Pasqualotto, con la sua donazione singola da 2 euro.
Viva i perpetual, grazie di cuore, grazie.
Donazione singola da 2 euro di Nicola Gabriele D e da 3 euro di Massimiliano Saggia.
Grazie.
Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Alessio Conforto, Alessandro Lazzarini, Stefano De Rossi, Davide Capra, Giuliano Arcinotti, Raffaele Marco Della Monica, Renato Battistin, Raffaele Viero, Luigi Ricco, FotoGP di Barabino Arco, Marco De Nadai, Christoph Sollami, Roberto Medeossi, Diego Arati, Luca Ubiali, Antonio Taurisano e Alessandro Morcantini.
Grazie, grazie di cuore, tanto di cappello.
Ancora una batteria di donazioni singole, da 4 euro quella di Giuseppe Marmo, da 5 euro quella di Massimiliano Casamento e di Angelo M.
Grazie.
Donazioni ricorrenti da 5 euro di Andrea Torelli, Andrea Magnoli, Ruben Pivrieri e Giovanni Priolo.
Grazie, grazie a tutti.
Donazione ricorrente da 8 euro al mese di Mirko Fornai, il grande Mirko fa da preludio alla zona grandi produttori, ovvero le donazioni da 10 euro in su. Abbiamo donazioni singole da 10 euro di Gabriele Mondada e di Vittorio C.
Grazie.
Donazione ricorrente da 10 euro al mese di Paolo Tegoni e un bonifico ricorrente di Sebastiano Amodio.
Grazie Seba, grazie Paolo, grazie a tutti quanti i produttori esecutivi. Mi raccomando, è semplice: PayPal, Satisfay, Bitcoin, bonifico bancario. Su digitalia.fm trovate tutti i link. Se avete un'app che supporta i nuovi tag podcasting 2.0, vedete il simbolino dell'euro, del dollaro, cliccate lì, finite direttamente sulla pagina con i link PayPal eccetera eccetera. Se utilizzate podcasting 2.0, li ringraziamo anche, iniziano a essere un discreto numero quelli che fanno lo streaming, non mandate tanti boost e boostagram, ma va bene, quando volete sono lì a disposizione, tutta roba sperimentale, però anch'io i podcast che lo supportano già è una soddisfazione. Fai lo streaming dell'audio, o lo scarichi prima, fai lo streaming dell'audio in giù, fai lo streaming dei satoshi in su, restituisci in automatico. Quando schiacci play inizi a pagare, pochissimo, ma una puntata te lo calibri tu in modo da pagare una puntata un euro, una roba del genere, 2 euro, 3 euro, 5 euro, secondo quello che vale. Ogni tanto puoi mandare un boost se senti una cosa particolarmente interessante. Pam, 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 in automatico, trasparente, è una cosa bellissima. Ovviamente è tutto basato sulla buona volontà di chi ascolta e chi deve contribuire. Vediamo se funziona. Ci abbiamo lavorato un sacco, continuiamo a funzionarci. Io ci credo veramente, potrebbe essere veramente un qualche cosa che rende il podcasting, perché poi alla fine, ragazzi, in Italia vivere di podcasting è dura, con i numeri che facciamo, non ne parlavamo al Festival Podcasting.
Oh sì.
Siamo tra i pochi che hanno qualche introito, eccetera. Ma perché? Cioè, è ovvio, no, che se vai da Onda dici pagami, vuoi la sponsorizzazione, dici ma cosa fai, 5.000 ascoltatori, 10.000 ascoltatori, ma
10 invece, milioni di ascoltatori come facciamo noi
in questa maniera e ognuno, cioè, no, tanto mica vogliamo diventare ricchi, ma almeno pagarti i costi, avere la soddisfazione di avere un arrotondamento dello stipendio dal tuo secondo lavoro, credo che sia solo giusto. Grazie a tutti quelli che l'hanno capito con i sistemi vecchi che funzionano benissimo, e anzi grazie, vi ringraziamo perché sono solidi, funzionano, sono sperimentati. Grazie a chi gli piace sperimentare come noi col podcasting 2.0. sono una serie di app tra cui Castamatic. Se cercate newpodcastapps.com avete tutto l'elenco delle applicazioni che supportano podcasting 2.0.
Franco, Peppe il cavallo è stato convinto dal tuo, del tuo discorso animato, ma ci chiede come fare a trovarci su Satispay. digitale.fm/Satispay.
No, digitale.fm/donazioni. digitalia.fm, in alto a destra c'è un supporta, schiacciando quello è sempre molto facile. Se no, il link veloce, quello da cui si va sull'app, è digitalia.fm/donazioni, e lì c'è PayPal, Satispay, bonifico bancario, Bitcoin
con tante altre cose.
Con cliccando il link Satispay compare un QR code, forse anche satispay.com/digitalia funzionava. No,
esperimenti dal vivo.
Proviamo, dai, sperimentate, ragazzi, fateci sapere.
Anche digitalia.fm/Satispay, quello che diceva Francesco, funziona. Finisci su una pagina, ti fa vedere il QR code e puoi scannerizzarlo.
Franco, un uomo di poca fede nei miei confronti.
Cioè, c'è una memoria prodigiosa, Francesco. Ti faccio i miei complimenti.
Dai.
Ti faccio i miei complimenti. Roba di streaming.
Streaming. Mm-hmm.
Quali sono le novità? Questa roba, ci sono troppe cose in streaming da tradurre.
Ci pensi, è una cosa che effettivamente fa, è una di quelle cose che vengono dalla trasformazione digitale del mondo, no? Uh-huh. Perché i servizi di streaming, col successo delle realtà come Netflix, Prime Video, eccetera, eccetera, no? Hanno di fatto globalizzato e reso davvero possibile, in termini diciamo anche di contemporaneità, che un determinato prodotto dell'industria cinematografica multimediale possa essere reso disponibile in tutto il mondo contemporaneamente o quasi. E naturalmente, quindi, che significa questo? Che se quel prodotto è per esempio un serial con un certo numero di puntate, come è già avvenuto nel passato, mi ricordo che c'erano queste cose relative per esempio, credo, a Game of Thrones, avete capito, Game of Thrones, che era stato uno dei primi diciamo serial in cui questa contemporaneità della disponibilità delle traduzioni era un fattore rilevante. Qui semplicemente si osserva il fatto che, appunto, con l'esplosione di questa dimensione globale dei prodotti cinematografici, televisivi, multimediali, esplosa anche la necessità della traduzione nelle diverse localizzazioni, che ormai sono davvero tantissime, e che questa cosa sta mettendo in crisi effettivamente la disponibilità, no, di risorse umane qualitativamente adeguate e quantitativamente adeguate a questo problema. Cosa che naturalmente apre un po' anche tutta la parte di tutta la discussione, la discussione sulla traduzione automatica, no? Su quanto questo possa essere in qualche maniera affidabile.
Ci sono i localizzatori, i doppiatori.
A me sembra un po' un preludio a una inchiappettata nei confronti dei doppiatori. Nel senso che oramai
ce lo facciamo noi, dici?
Dici, non ce n'è abbastanza, siamo in difficoltà, ci dispiace, di su, riconoscimento. riconoscimento vocale, traduzione automatica, e deep voice, come si chiama, deep fake, robe del genere. Cioè, non credo sia neanche così difficile oramai. No, non siamo lontani, secondo me, da avere degli algoritmi, specialmente con la potenza di programmazione da una parte e di calcolo dall'altra, che può avere Netflix abbastanza, ma una Amazon, immaginate, o una Google, a prendere un prodotto in inglese, a ficcarlo in una catena di reti neurali che prima fanno la trascrizione del testo originale in inglese, e quello funziona già in inglese, funziona già discretamente bene, non è perfetto, ma discretamente bene. In
dici
italiano,
il speech to text, stai dicendo.
Perfetto. Dopodiché la traduzione è quella, devo dire che oggi siamo a livelli e cose. E dopodiché la traduzione addirittura potrebbe essere, immaginatevi un deepfake per l'audio che, sincronizzato col video, quindi con i movimenti del video, ti fa sentire tradotto in italiano l'attore che parla con la sua voce. Per cui tu non senti,
guarda,
più Sylvester Stallone.
Potrebbe andare storico.
Questo è il sogno. Ma no, è uno dei sogni, cioè, fantascientifici, della, è uno dei sogni della.
Sì,
del punto,
ma.
Del Bubble Fish, certamente. Il Bubble Fish, certamente. Però nel film, che è una roba che non hai bisogno di farlo in diretta, io penso che ci si possa arrivare a una roba del genere. E non è male.
Vi ricordate negli anni 90 le boy band che cantavano le versioni inglesi anche in italiano? Non so, c'erano i Blu, forse l'hanno fatto, i Boyzone,
eccetera. È capitato spesso.
Ed erano delle robe terrificanti, perché erano delle traduzioni praticamente letterali.
Le voci diventano effettivamente un po' strane.
Con le voci originali inglesi riparlate.
Però io sono d'accordo sul fatto che
migliorerà
in termini della sfida tecnologica, effettivamente. Tra l'altro è una... lasciamo perdere il discorso dello streaming, no? In assoluto, se ci pensi, il traduttore universale descritto in questo modo è una delle cose veramente che tutti abbiamo spesso sognato, no?
Certo.
Al di là, ovviamente, nella fantascienza, in cui quelli, per esempio, di Star Trek incontrano alieni di qualunque tipo, di qualunque provenienza, e il traduttore universale magnifico gli funziona praticamente 99 volte su 100.
Il pesce di
però Babel è effettivamente una di quelle cose che in termini anche proprio concreti, pensa, puoi andare a viaggiare in Cina senza essere accompagnato per forza dal traduttore.
Io penso che la cosa, già un po' lo fa, no? C'è l'applicazione installata di default su iOS che ti fa da traduttore automatico, ovviamente.
Neanche
però sono ancora un po' veramente dei prototipini,
erano uscite anche
già
delle
molto
cuffie.
Utile, questo sicuramente
è
così,
molto utile, ma secondo me con la mole di dati che hai proprio dallo streaming, da queste produzioni che oramai sono veramente tantissime ore, eccetera, può essere veramente quello che tira la volata alla tecnologia, che poi non serve male, anche perché poi, ragazzi, noi, specialmente chi è cresciuto in epoche non super recentissime di esplosione dello streaming e delle serie televisive, ma chi ha vissuto il grande cinema in Italia, noi il grande cinema l'abbiamo vissuto attraverso delle scuole di doppiatori pazzesche. Ci sono dei film che, a sentire anche maniaci di cinema, dicono che forse ci hanno addirittura guadagnato, cioè è meglio sentire Ferruccio Amendola che recita piuttosto che Sylvester Stallone, ecco, non dico Robert De Niro, ma le cose. Però questo non è sempre vero in tutti i paesi, non tutti hanno una scuola di doppiaggio come la nostra, e soprattutto quel tipo di doppiatori lì forse sono un po' in via di estinzione anche in Italia. Sinceramente, noi, quando ci capita di ascoltare le serie di Netflix, di Amazon Prime, eccetera, oramai le ascoltiamo tutte in lingua originale, quando ci capita per qualche motivo di doverle sentire tradotte in italiano, ti cascano veramente le braccia.
Ma adesso il problema è anche la velocità, non è solo la scuola. Tu dicevamo una volta, certo, i grandi film si facevano 2-3 film all'anno,
esatto,
adesso
la
si fanno 3-4 puntate al giorno.
Quantità, certo, quantità e budget,
quantità,
avere dei
budget,
sistemi automatici che in qualche modo, certo, perdi, difficile, no, pensare che una macchina riesca a fare l'espressività,
perdi la localizzazione. cioè quell'adattamento che non è una pura traduzione.
No, perché se tu guardi le traduzioni testuali, non vocali, di Google Translate, oggi da quando sono passati a deep learning e robe del genere, non sono più traduzioni letterali, ma sono proprio localizzazioni, come dici, e sono in tutto e per tutto. Quello che puoi perdere, almeno inizialmente, immagino, non lo so, è l'espressione artistica, no? È l'espressione, è più difficile,
l'attore perdi.
Esatto, il doppiatore è un attore e ci mette qualche cosa, traduce qualche cosa di non verbale anche, no? Nell'intonazione, eccetera. Per cui credo che un approccio automatico sia molto...
al microfono, non sia molto fisico.
Certo, certamente, sia molto lontano. Però, dai, questa scarsità
più che
può portare...
Perché una visione dell'automatismo vedo in realtà come un... vabbè, o vedete in lingua originale che tanto ormai avete imparato. In effetti, Squid Game ce la siamo vista in lingua originale e ci è piaciuta. Strappare lunghi bordi l'abbiamo vista in lingua originale anche se non era doppiata in italiano.
Non ci abbiamo capito niente perché era in romanaccio.
E non ci abbiamo capito niente. Stiamo aspettando il doppiaggio italiano di Strappare lunghi bordi.
Non ho visto nessuno. Non ho visto nessuno dei due.
Non ho visto nessuno dei due.
Saluto gli amici romani, chiaramente.
Non ho visto nessuno dei due. No, non ho visto nessuno dei due. E la cosa più lontana dalla mia comprensione che ho visto con i sottotitoli è stato, credo, vendere droga online veloce, non so se l'avete visto, How to Sell Drugs Online Fast, che è in tedesco. È una serie caruccia, specialmente la prima stagione.
Se fosse una serie, non un documentario.
Un tutorial, vuoi dire?
Non giudico.
Un tutorial.
Anzi.
sì, assolutamente. Cosa state guardando, visto che siamo nello streaming in questo periodo?
Io ho riattivato temporaneamente il servizio Apple TV e mi sto godendo Foundation e The Morning Show.
L'abbiamo finito, no, Foundation. Sono usciti un paio nuovi di fantascienza su Apple TV Plus.
Invasion. È uscito Invasion.
Com'è? Sapete qualcosa?
Invasion, ho visto le prime due puntate.
Merita.
Sì, abbastanza, dai,
ce l'abbiamo
dire,
appunto,
è quella classica serie in cui la storia in fondo conta poco e molto sull'approfondimento dei personaggi, delle relazioni, delle situazioni e delle relazioni dei personaggi.
E Dr. Brain?
Dr. Brain non l'ho visto.
Non l'hai visto?
Non ancora.
Dr. Brain è un altro che c'è in coda.
No. Vi suggerisco Arcane.
Cos'è Arcane?
Arcane è molto bello, il gioco su League of Legends.
Bellissimo.
Il film
serie. Sì, è stato anche il Gingino del Giorno. Chi è che ne ha parlato?
Sarà stato Michele, immagino.
Forse plausibile. Giulio. Forse Giulio.
Giulio. Comunque Arcane è bellissimo.
Ok.
A me è piaciuto anche Cowboy Bebop, purtroppo
l'ha stroncata.
Nel senso che non l'hanno rinnovata la seconda stagione, a me è piaciuto tantissimo. Non so perché non è piaciuto, perché veramente mi è sembrato una
forse perché era troppo uguale il live action,
aveva troppo
cartone,
lo spirito dell'anime,
troppo,
sì.
Esatto, quindi non aggiungeva nulla.
Mi è piaciuto, poi tra l'altro l'interpretazione di lui, del protagonista, veramente è stata bellissima.
Però se troppo uguale non ci piace, se troppo diversa non ci piace.
E adesso stiamo vedendo The Wheel of Time.
The Wheel of Time, ok. È ricominciato The Expanse, so che anche a te piaceva, Damatti.
Hai ricominciato?
Sì, è uscita una puntata, la prima puntata.
Vabbè, allora Gezzino andiamo a vederlo, dai.
Devo dire che The Expanse, serie di fantascienza classica nello spazio proprio, bella, veramente fatta bene, è una delle poche serie degli ultimi anni che di stagione in stagione non ha perso il nervo, che non ha perso il filo.
Sì, non è facile, tra l'altro.
Oggettivamente
non è facile.
A parte quelle sui narcotrafficanti, ma lì perché c'è materia in continuazione. Bestiale. Narcos e Narcos Mexico continuano a sparare stagioni su stagioni, sono una più avvincente dell'altra, ma perché?
Perché sono tutta storia vera.
Non c'è da inventare niente lì. Anzi, devono anche tagliare un pochino. E siamo nello streaming. Netflix, che ha creato questo sito con le classifiche, cos'è? Il disco ring dello streaming?
Esatto, no, allora ci si è sempre lamentati che Netflix dà poche informazioni e allora hanno deciso di far uscire un sito nel quale settimanalmente, ogni martedì, pubblicano la classifica dei 10 film più visti e 10 serie TV più viste a livello mondiale e a livello country, quindi uno può scegliere Italia o andare a curiosare in
Corea.
Ma non
Corea, è quello che esce, cioè devi andare sul sito? O è
c'è un sito dedicato?
È la classifica che esce poi...
No,
esatto.
No. Nell'interfaccia dell'app, dico.
No, direi di no. No,
no.
Top 10.
No, è un sito
top10.net.
Apposta, l'avevo aperto com. Prima, chiaramente l'ho chiuso e adesso vediamo se la cronologia funziona. La cronologia non funzionerà mai. Eccolo qua. Top10.netflix.com. Poi li potete scegliere se appunto TV o film e Italy oppure tutto il mondo, una lista globale, ed è interessante comunque anche vedere come cambiano i gusti di paese in paese o su quello che sono i...
Questa è sempre stata una cosa sfiziosa, vedi,
serie TV, qui abbiamo Lost in Space, che è una cagata, ragazzi.
Lost in Space è diventato veramente brutto.
Dungeon Will Robinson.
È stata vista questa settimana a livello mondiale 47,38 milioni di ore.
Sì, secondo me sono quelle cose che vengono viste da tanti perché dicono va, vediamo la prima puntata della nuova stagione, vediamo se è una cagata come quelle dell'anno scorso.
Bisogna vedere come prosegue, effettivamente.
Ecco, è curioso che c'è Lost in Space Season 3 come prima classificata e alla quarta posizione Lost in Space Season 1. Quelli che hanno visto la terza stagione dice vabbè, ricominciamo da capo.
Stanno andando a ripescare, magari a qualcuno è piaciuta.
Certo. Però c'è Cowboy Bebop nella nona posizione, quello che dici tu, che hanno già deciso di non rinnovarlo.
Questo che mi ha stupito. Che
ma magari la salvano. Credo. Ma magari la salvano.
A me è piaciuta tanto, mi sono divertito da pazzi.
Io non me l'ero messa lì, me la stavo pregustando, ma se è una serie sola e poi la toppano.
No, però guarda, al di là del forse ti consiglierei di... Sì, merita lo stesso, sì. Secondo me sì, anche perché poi puoi comunque guardarti l'anime.
Poco dopo il rilascio è stato annunciato che la serie verrà cancellata dopo una stagione. Ma che bravi, vedi, la roba di qualità. Vince sempre la roba di qualità.
Sì.
Matter, ogni tanto ne parliamo di questo Matter, è un po' come l'araba fenice. Matter è il consorzio che dovrebbe portare a una unificazione dei vari protocolli per la domotica. Ovviamente ha anche una parte dedicata alle smart TV e da questo articolo di The Verge si auspica che porti a un'unificazione dei meccanismi di casting, cioè di diffusione, di controllo dal telefonino verso lo schermo, cioè oggi ognuno ha la sua tecnologia diversa, che sia Google Chromecast, che sia
Chromecast e AirPlay sono i più diffusi in questo momento, poi c'è Miracast e diciamo che Matter mira a diventare lo standard di tutto quello che è la comunicazione fra dispositivi e stanno facendo un bel lavoro, veramente seguo i lavori, seguo il tavolo e è veramente molto bello quello che si andrà a fare e ne vedremo tante l'anno prossimo. Quello che appunto è uscito adesso è questa volontà di creare uno standard minimo di comunicazione per le televisioni, che vada a soppiantare da una parte, appunto abbiamo già citato Chromecast e AirPlay e compagnia, ma dall'altra parte anche l'HDMI check, non so se vi ricordate, quello che permette di alzare il volume della TV col controller del set-top box accendere i due cose insieme.
C e C.
Sì. Esatto.
Che è una porcata terrificante. Non è veramente mai. No, io ce l'ho abilitato, devo dire. Gli ultimi dispositivi sono quelli in cui sono riuscito a farlo funzionare, ma di solito devi disabilitarlo su almeno uno o più dei dispositivi, perché CEC è quello che ti permette, non so se hai tutto collegato al televisore o al receiver, il receiver poi è collegato alla TV, tu stai guardando, che ne so, il decoder, accendi la PlayStation e la PlayStation dice al televisore o al receiver commuta sul mio ingresso e magari ricordati l'ultimo livello a cui era il volume, vogliamo troppo. Oppure, quando io spengo l'ultimo dispositivo collegato, automaticamente si spegne anche il receiver e la televisione si spengono in automatico. È un po' un metodo di sincronizzazione dei comandi, eccetera. Non so se lo standard sia molto lasco, se non sia abbastanza ben specificato, se le implementazioni sono buggate, non ho idea, ma il risultato è sempre stato quello che tu di solito hai degli inconvenienti, dei feedback loop per cui non riesci a utilizzarlo, no? Che tu, non so, spegni l'Apple TV, l'Apple TV si spegne, dopo 10 secondi si spegne anche il televisore, ma nel momento in cui si spegne il televisore si riaccende l'Apple TV, dopodiché si riaccende il televisore, poi si riaccende anche il video registrato, e quindi c'è questi meccanismi che non riesci mai a far funzionare un cacchio.
Oltre a questo c'è il grande mistero incomprensibile dei cavi HDMI o HDMI, che dir si voglia, che sembrano tutti uguali. Su nessuno c'è scritto niente, ma di fatto alcuni fanno passare l'audio, alcuni fanno passare la rete, la fast ethernet, alcuni comunicano, però se ne metti uno più corto, uno più lungo, uno più forte, uno più debole, ma un delirio.
Cavi HDMI sono veramente un delirio, quasi come quelli USB, devo dire. Poi se inizi a voler trasmettere 4K HDR, ti basta uno dei cavi della catena che vanno magari dal dispositivo al receiver alla TV, che non è perfetto, è troppo lungo, eccetera, che ogni tanto ti scompare il segnale, non capisci perché, dici ma che cacchio, c'è veramente da diventare.
Vediamo se Matter risolverà questa cosa, creerà un ulteriore standard.
È possibile.
Sono molto confidente. Diciamo che
è già un delirio.
Apple e Google sono entrambi a bordo. Quindi
era la vignetta di XCDI, come si chiama?
XKCD
che diceva: è un casino. Per questa cosa abbiamo 837 standard. Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo riunirci e creare uno standard unico. È un casino, abbiamo 838 standard, dobbiamo fare qualcosa, creiamo un nuovo standard.
Questo è classico.
Certamente, è uno sviluppo per comitati. Va bene, direi, possiamo beccarne una ancora al volo e poi andiamo a gingilli del giorno. Anzi, dovremmo fare, anche se non abbiamo Michele, le notizie di Mish velocemente. Vabbè, di cosa volete parlare? Della multa di Amazon, del tizio che ha salutato la fidanzata male su TikTok e gli stanno rompendo le palle all'infinito? Dai, questa è carina. Francesco, ce la racconti tu.
Dai.
Ma molto volentieri. Allora, questo ragazzo era con gli amici. A un certo punto la ragazza, che era via da qualche tempo, arriva.
Forse era lui che era fuori sede.
Era lui che era fuori sede.
La ragazza gli fa una sorpresa, entra nella cosa e lo filma,
si fa filmare mentre arriva a salutarlo. Lui rimane un po' sgomento, quasi non si accorge, cioè non ci crede che lei c'è, si alza e l'abbraccia. Fine, videino postato dagli amici sui social per dire: guarda quanto è carino lui, è arrivata lei, sono abbracciati. Fine. No, perché il video è girato e la gente ha iniziato, il popolo di internet,
ma perché non è
meglio da fare a guardarlo al rallentatore, fotogramma per fotogramma. Forse ha buttato via il telefono dietro l'altra tizia seduta di fianco, si vede che lui ha dei problemi, gli hanno fatto
il campionato mondiale
proprio, l'anamnesi completa fino alla terza nonna,
si vede dallo sguardo che si è abbassato di un millimetro, che lui aveva qualcosa da nascondere,
da un video sgranato fatto in movimento, cioè nel senso, consideriamo questo,
io l'ho visto,
poveretto,
poverino. Era contentissimo.
Molti utenti di TikTok hanno ipotizzato che McCoy tradisse la fidanzata perché non si era alzato immediatamente dal divano dopo averla vista, mentre altri hanno notato che l'aveva abbracciata come si abbraccia una zia al pranzo di Natale. C'era poi chi aveva visto possibili campanelli d'allarme nel fatto che fosse seduto assieme ad altre tre ragazze o che sembrava aver preso velocemente il suo telefono dalla ragazza che gli era seduta accanto. Ragazzi,
siamo spacciati.
Aiuto.
Non fatevi mai fare.
Ecco, e ha soprattutto un nome questo ragazzo: Couch Guy, il ragazzo divano. Questa è la cosa più bella.
È una roba pazzesca. Troppo tempo libero.
Troppo.
Sì, cioè, una volta quando i minorenni si mandavano in miniera o a coltivare il riso nelle risaie, non avevano tempo per TikTok.
Era tutto un'altra
e
cosa.
Queste cose non succedevano. Vabbè. Couch Guy. Va bene, direi che riusciamo, proviamo a fare, dovremmo fare tech news senza Michele. Ci provo io, ci provi tu Francesco, ti imposti,
dai, facciamo così, inizio io poi passi tu, dai, proviamoci un
po'. Parti da quelle, sì, vai dove vuoi, ti seguo,
va bene, vai.
Allora, partiamo con quello che è rimasto indietro. Innanzitutto, la Tile Life 360 vende i dati. L'amministratore delegato dice: vabbè, ma lo fanno un po' tutti, noi facciamo un po' più utenti, praticamente è come se non lo facessimo. DAZN: non c'è settimana in cui non si parla di quanto schifo facciano le loro trasmissioni. Quelle di Amazon sono sempre più belle. Bene, Amazon dice: forse quasi quasi la compriamo o ci mettiamo dentro. Web 3.0, ne abbiamo parlato sì, no, ma c'è chi dice che è una stupidaggine clamorosa. Staremo a vedere, sicuramente non è la risposta a tutte le cose, mentre la risposta a tutte le cose è la realtà aumentata di Instagram, nella quale si vede un bellissimo Mark Zuckerberg con dietro la griglia e sopra una faccina di maialino disegnata. Lush, la nota azienda di cosmetici, abbandona i social, lo fa veramente, dice: noi non vogliamo avere i nostri cosmetici cose che facciano male, i social sono quello che fa, è l'ingrediente che fa male, lo abbandoniamo. Perdono 13 milioni di euro nel periodo del Cyber Friday.
Va buono.
E sono molto contenti. Dicevamo Multina, un miliardino ad Amazon, fatta dall'Italia. Sicuramente dall'antitrust italiano, sicuramente discutibile, se ne parlerà ancora per un po', merita comunque più di 10 secondi. Guidi una Tesla, puoi giocare ai videogiochi anche mentre stai guidando, chiaramente non il guidatore ma i passeggeri, probabilmente non a norma di quello che sono le varie leggi. Mentre la Mercedes produce, anzi ottiene la prima approvazione mondiale per una macchina di livello 3, cioè che si guida completamente da sola ma fino a circa 60 km all'ora. Gli AirTag sono utilissimi per trovare le cose, anche per i ladri, per trovare dove abitate e portarvi via la macchina. Quindi questo succede in Canada, dove appiccicano gli AirPods sotto le macchine belle per andarsene a prendere con molta molta calma. Avremmo potuto parlare di Apple e della Cina, ci sono tanti accordi e saltano sempre fuori, ma probabilmente ne abbiamo già parlato pure troppo. E infine, sempre Apple taglia la produzione di iPhone 13 perché non ha abbastanza chip. Questa cosa manda chiaramente un po' in crisi le aziende cinesi che producono. Nonostante ciò, l'iPhone è alla prima, terza, quarta e quinta posizione degli smartphone più venduti. Quindi non se la cava malissimo. Infine, Seul
basta,
vuole farsi.
Basta. Basta.
Altre 14
puntate.
Ti facciamo fare un podcast intero con le notizie. Solo i titoli, senza approfondire. Francesco, dobbiamo ancora. Ti mandiamo a scuola da Michele. Che Michele ha già fatto un po' di pratica per questa roba. Poi, secondo me, dobbiamo farci una striscia vicino a Mish con le news, cose, e si leggono solo.
Premiscia.
Però stiamo imparando. È un segmento nuovo. Nuovo amici, stiamo cercando il modo di darvi ancora più informazione. L'ultimo ritaglio di trasmissione con le news flash da settimana.
Signori, i gingilli del giorno.
E poi gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Vi salutiamo così, come sempre, con un regalo. Ovviamente non ve lo paghiamo noi, ma ve lo segnaliamo che è già tanto. Nel mare magnum di proposte della rete non è facile. Cosa sono i gingilli? Hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia colpito la curiosità delle voci di Digitalia, stravolto la loro esistenza, qualsiasi sfumatura. Nel mezzo, vediamo, Max, dai, comincia tu.
Eccoci qua, siccome era l'ultima puntata per me dell'anno, se non ricordo male il nostro calendario di partecipazioni, ho voluto sconvolgere con effetti speciali, e mentre di solito propongo un libro, un fumetto, un film, eccetera eccetera, stavolta ho detto: facciamo qualcosa di diverso, proponiamo una app, e per giunta una app che in realtà è un po', diciamo, in controtendenza col mio normale stile di vita, perché è un'app pensata fondamentalmente per pianificare nella maniera migliore le uscite, le passeggiate, le visite touristic trekkinghesche, insomma le passeggiate. Io l'ho usata, per esempio, la sto usando per le passeggiate in montagna. È una di quelle cose che secondo me mi è piaciuta molto e la suggerisco perché fa davvero vedere che significa quando le diverse tecnologie si integrano tra di loro in una maniera che per l'utente finale è davvero goduriosa, no? Molto piacevole, perché appunto integra tecnologia delle mappe, con la pianificazione, con quelle con la possibilità di visualizzare il percorso, che tipo di difficoltà avrà, con quali sono le attrazioni turistiche che trovi e così via. Si chiama Komoot, ce n'è una versione che è scaricabile, diciamo, in maniera semi gratuita, nel senso che ti puoi comprare un pacchetto di mappe molto piccolo, e ci sono poi ovviamente c'è un'escalation fino alla cosiddetta mappa mondo, oppure addirittura a un abbonamento premium con il solito costo mensile che ti consente di avere tutte le facilità. Ma già nella versione base, con una mappa che ti costa 3-4 euro della zona, per esempio intorno a casa mia, io mi sono divertito molto.
Grazie Max, leggi un attimino in cima la casella gialla per la formattazione, perché poi non mi finiscono nelle note dell'episodio, è un casino. Prima di dare la parola a Franz, un appunto da Alessio che ci scrive a proposito di Maestral, gingillo della settimana scorsa, forse l'avevi portato proprio tu Francesco.
L'ho portato io, un client Dropbox leggero alternativo.
Client esatto. Alternativo, sì, pare che abbia avuto Alessio un problema di sincronizzazione, che abbia perso una cartella con tutti i video, è dovuto andare a recuperare nella history direttamente dal sito della Dropbox, per cui è riuscito a risolvere, però insomma, se può darsi che ci sia qualche bug ogni tanto. Francesco, tu mi dicevi che invece bug del genere non
è. A me non è successo, però sicuramente è un campanello d'allarme quello che è successo, certo, ad Alessio.
Io stavo per installarlo. No, ho disinstallato Dropbox, diciamo. E avevo una mezza idea, adesso sono rimasto un po' lì, sono rimasto nel limbo, sono senza Dropbox.
Ecco, fateci sapere tutti voi altri se l'avete provato e se vi capita la stessa.
Assolutamente.
Cosa.
Franz, prego, col gingillo della settimana.
Molto volentieri. Allora, se passate dalle parti di Minneapolis o di Taipei City, esiste un museo molto interessante che è il Museo dei Fallimenti, il Museum of Failure, che racconta e mostra tutto quello che sono le peggiori cose nate, appunto i fallimenti, quello che non è andato bene in tanti settori. Dalla storia alla salute al cibo, in particolare la tecnologia, e il museo ha pubblicato sul sito collection.museumoffailure.com il catalogo di tutto quello che hanno esposto all'interno del museo, ed è un bel giro nostalgico, soprattutto nella categoria tech, in cui andrete a rivedere il Laserdisc oppure il vecchio telefono tipo StarTAC con la possibilità di guardare lo sport, l'Apple Newton, il vibratore connesso a internet e un sacco di altri prodotti di cui uno effettivamente dice sì, questi qua erano delle belle idee, sembravano delle ottime idee all'inizio, però effettivamente non hanno avuto l'impatto tecnologico che speravamo. È un giro sulla memoria, io un bel po' degli articoli della collezione ce l'avevo, forse qualcuno ce l'ha ancora nel cassetto, ma
compreso il vibratore.
Va bene così, insomma,
internet,
se non si
il vibratore via internet è un must,
quello di altro 4 gli user secondo me non sono un fallimento, ma
hai scritto al direttore del museo, dici ma scusi, come si permette di mettere una cosa, un'invenzione del genere nel suo museo dei fallimenti? Va bene, e anche la posizione di direttore del museo dei fallimenti non è esattamente una cosa fai, dov'è, io dirigo il museo dei fallimenti, vai, complimenti, bravo.
E come fa il museo? È fallito. No.
Apple Maps, macchia nera, pecora nera nelle proposte da parte di Apple, almeno quando è uscita vi ricorderete il licenziamento di Forstall e tutto quanto. Devo dire che negli anni hanno fatto passi da giganti, e con l'ultima release del sistema operativo hanno fatto ancora un passo avanti con queste mappe, con gli uffici in 3D in gran parte del territorio, anche in Italia, devo dire molto buono. Va bene, insomma, senza fare classifiche, questo è meglio, questo è peggio, se vi piace, se siete abituati su Mac a usare Apple Maps e volete usarlo di più, beh, questo Mapper for Safari è una estensione per Safari che fa sì che ogni volta che cliccate un link dentro Safari a una posizione o una posizione di Google Maps, invece che aprirvi Google Maps, vi apre in automatico l'app di mappe di Apple e vi porta nella stessa identica posizione a cui si riferiva il link. Per cui è un modo per di fatto scegliere la vostra app di default, sostituendo quello che di fatto è il default di internet. No, 99 volte su 100 quando trovi un link, non so, sul sito di un negozio o di un'attività, spesso il link ti porta direttamente alla pagina su Google Maps. Con questo qui vi apre direttamente Apple Maps, che devo dire che, a parte qualità migliore, peggiore, eccetera, può essere utile per le sincronizzazioni col telefono, no? Apple Maps ha questa comodità enorme che dici mandalo a questo telefono, mandalo al telefono della mia fidanzata, mandalo di qua, poi te lo ritrovi magari su CarPlay quando sali in macchina, insomma una serie di operazioni che sono possibili anche con Google Maps, ma magari in maniera diversa o in maniera meno. Vabbè, insomma, se vi piace, Mapper for Safari, linkato digitalia.fm/604 insieme a tutti gli altri link ai gingilli di questa settimana. I contatti ve li abbiamo dati, le raccomandazioni anche delle orecchiette fresche di portare gli amici eccetera eccetera, per cui non ci resta direi che i saluti. Noi torniamo ancora una puntata la settimana prossima. Mi si è piantata come al solito la superficie tattile che doveva funzionare. Sì, io c'ho sto iPad che mi fa diventare matto. Sembrava che disabilitando il Bluetooth avevano trovato con Valentino, collega e ascoltatore di Digitalia. Non di non finire, ma anche con Bluetooth disabilitato succede molto di meno, ma in questo momento mi è successo che si è inchiodata lo stesso l'iPad. Va bene, dicevamo, non ci resta che saluti, faremo ancora una...
dicendo che la penultima puntata
prima delle vacanze dell'anno. Prima delle vacanze, esattamente. E abbiamo già anche le date Sheets, Google Sheets Lineups. La settimana prossima 20 dicembre, poi facciamo un po' di vacanza e ricominciamo il 10 di gennaio pronti pimpanti con il 2022 Digitaliano
22, madonna.
Per questa puntata è tutto dalle mie studio Ligure 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio,
vi saluta con l'inchino Massimo De Santo da Avellino
e un saluto anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.